Ecco, vediamo di commentare insieme la slide numero 33, proprio riguardante la dimensione individualismo e collettivismo, così come è stata indagata da Geert Hofstede, no? Vi ripeto, diciamo, uno studio estremamente importante che ha visto il coinvolgimento di 72 paesi ed è appunto considerato uno studio fondamentale per questo. Allora, come potete notare, cioè non è, come potete notare, non è che si veda molto bene, ma comunque ve la spiego io, vi è una scala, vi è un range di punteggi, un indice, che va fino a 120. 120 rappresenta il massimo livello di individualismo e a scalare, man mano che i valori sono più bassi, abbiamo una regressione dell'individualismo, quindi una forma di collettivismo. È molto più semplice, ecco, raccontare il planisfero in termini di colori. Ecco, le parti bianche, quelle che non sono colorate, evidentemente non sono state coinvolte nella ricerca di Hofstede nell'individualismo e il collettivismo. E beh, salta immediatamente agli occhi. Innanzitutto, di primo acchito, le parti rosse, rosse e arancio, indifferente, denotano un marcato senso di individualismo. Poi, piano piano si va, cioè piano piano, vedete dalla leggenda, no? All'inizio, abbiamo il verde, poi pian piano il verde diventa giallo, arancione, arancione più intenso e rosso. Quindi si parte, diciamo, dal collettivismo per arrivare a forme di individualismo. Ecco, il verde sostanzialmente, il verde accentuato è un alto collettivismo e quindi un minimo individualismo, mentre il rosso accentuato è un alto individualismo e un minimo collettivismo. Spero di non aver invertito, questo lo sentirò solo riascoltandomi. Allora, è chiaro che, ecco, con tutte naturalmente le opinabilità, insomma, si tratta comunque di uno studio di tipo manageriale, organizzativo, quindi anche mirato evidentemente con delle metodologie specifiche che non possono, nessuno studio è universale, ogni studio si appoggia a dei metodi, a dei criteri, a delle ipotesi e soggette ovviamente a falsificazioni, ad errori o comunque se non sono errori sono mirate a settori specifici, ecco, non sono degli universali, anche, non si possono prendere come oro colato, però è interessante notare, beh, prima le cose più evidenti, no? Che i paesi maggiormente individualistici, lo vediamo, sono quelli rossi. Sono quelli rossi, cioè gli Stati Uniti e l'Europa si vede poco perché è piccolina, magari ingrandite l'immagine, gli Stati Uniti e il Regno Unito, e poi con una gradazione leggermente, insomma, più tenue, ma insomma il principio è sempre quello, le costole della Gran Bretagna, no? Il Canada e l'Australia. Ecco, quindi Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Australia. Anche, lo vediamo anche anche il nord Europa. Diciamo che l'Europa è abbastanza individualista, diciamo con delle punte, con delle variazioni, con delle variazioni. L'Italia è considerato un paese con un indice piuttosto alto di individualismo, con un indice piuttosto alto di individualismo. Ora veniamo alle parti, diciamo, giallo-verdi, no? Che denotano collettivismo. Sicuramente vi dicevo l'Asia, insomma, sicuramente l'Asia, alcune parti dell'Africa, solo alcuni stati sono stati presi in considerazione, il Sudafrica è maggiormente più arancione che verde, è più arancione che verde, insomma, per motivi intuibili. La Russia è piuttosto collettivista, è piuttosto collettivista, come insomma abbiamo delle tracce di comunismo, insomma, beh, possiamo comprendere bene questo tipo di morfologia. Ecco, lo stato maggiormente collettivista e la Cina, sicuramente la Cina, e troviamo anche delle forti sacche di collettivismo in tutti i paesi, innanzitutto in America Latina, Messico, America Latina, e soprattutto per quanto riguarda la costa occidentale, no, dell'America Latina, ma anche il Brasile, insomma, anche il Brasile. Sono culture diverse, sicuramente, sono culture che hanno un'impronta, vediamo proprio il continente americano spaccato in due, completamente spaccato in due. Ecco, per quanto riguarda altre parti decisamente verdi, ecco la Cina sicuramente, ma verdi sono anche il Pakistan e il Bangladesh, l'ex Bengala, divisi dall'India. Dal subcontinente indiano, che insomma è giallino, ma comunque non è sicuramente individualista, insomma, non è sicuramente individualista. Sappiamo che alla fine della seconda guerra mondiale, dopo l'indipendenza indiana del 48, il Pakistan venne diviso, diciamo, ci fu la proclamazione dell'indipendenza del Pakistan orientale, musulmano, quindi venne, ci fu, ecco, l'India rimase, ci fu una parte indù, una parte musulmana, il Pakistan appunto rappresenta. Il Pakistan orientale è diventato Bangladesh musulmano. In mezzo tra il Pakistan e il Bangladesh ci sta l'India. Sia il Pakistan che il Bangladesh hanno una impronta collettivista piuttosto forte. Un'altra cosa che può essere notata, ecco, poi c'è ecco la penisola indocinese, Vietnam, Cambogia, Laos, Thailandia, anche qui abbiamo un verde piuttosto acceso, e tutta l'Indonesia, questa miriade di isole indonesiane. Una concentrazione altissima di uno Stato islamico, insomma, con una concentrazione altissima di popolazione musulmana, anche qui molto verdi, tutt'altro che rossi, tutt'altro che individualisti, insomma. Ecco, un'altra cosa che volevo farvi notare è che in genere l'impronta individualista è più, molto più comune nei paesi protestanti piuttosto che in quelli cattolici. Piuttosto che in quelli cattolici. Infatti, vediamo ad esempio la Spagna. Anche se ci sono delle differenze, insomma, però in genere, ecco, beh, vedete Spagna, Portogallo, vedete la penisola iberica, non è così rossa, tutto sommato, non è così rossa, mentre il nord Europa è piuttosto individualista, anche se ha diciamo, una forte solidarietà, un forte welfare state, un impianto di stato sociale estremamente avanzato, estremamente evoluto. Anche qui ci sono forme e forme di individualismo e di collettivismo, naturalmente, non possiamo così dicotomizzare in modo così ad accetta. Queste due dimensioni. Comunque, ecco, volevo farvi riflettere proprio sul planisfero rispetto alla ricerca di Hofstede. Ecco, dando altri dettagli, ricordiamoci sempre per carità che ogni cultura non è monolitica e anche se diamo dei criteri per classificare le culture, ci sono sempre delle enormi differenziazioni. Le abbiamo noi, parlo insomma nel locale, tra Friuli e Venezia Giulia, quindi figuriamoci nel mondo, insomma, che differenze possono, macroscopiche ci possono essere, ma la cultura, come abbiamo detto più volte, è riduzione della complessità e ordine, quindi ecco, non è che si possa così dettagliare, sezionare tutto, perché non finiremmo più, insomma, creeremmo anche molta confusione senza disporre di punti di riferimento. Quindi perdonate le mie generalizzazioni, ma è impossibile fare diversamente. Ecco, diciamo che l'individualismo, come parte è stato detto, è stato osservato soprattutto nelle culture occidentali, appunto, nelle società più ricche, con una, vabbè, correlazione positiva pari a più 0,82 con il prodotto interno lordo, vabbè, questi sono dati tecnici. Nelle società urbanizzate, nelle classi socio-economiche più elevate, nei liberi professionisti, invece, fra le popolazioni non alfabetizzate, che esistono, per carità, tuttora, l'individualismo si ritrova soprattutto fra i popoli di cacciatori e raccoglitori. Come detto, invece, il collettivismo è stato registrato nelle culture orientali, nelle società agricole, nelle società tradizionali del passato, ecco, nelle società agricole dove la cooperazione è essenziale, evidentemente, no? Fa parte proprio della vita, della sussistenza, l'integrazione, la cooperazione e il lavoro comune sono fondamentali. Nelle classi socio-economiche più modeste, nelle società con una elevata densità di popolazione, vediamo anche nel planisfero quali sono le nazioni più de dense a livello di popolazione, no? In genere nelle famiglie allargate e nei gruppi fortemente religiosi, dove c'è una coesione appunto comunitaria e religiosa molto, molto forte. Comunque, ripeto, esistono diverse forme di individualismo e di collettivismo. Ecco, un'osservazione, una piccola osservazione, non marginale, sul modello proposto da Hofstede e poi, che poi è stato modificato, evidentemente è stato così tarato sull'evolversi sull'evolversi cronologico, e che Ostede fu molto chiaro nell'affermare che le dimensioni dei valori culturali individuate possono essere applicate solo alle nazioni, quindi alle culture nazionali, quindi a dei gruppi grossi nazionali, quindi a delle a comunità molto estese, non ai singoli individui, perché comunque l'individuo e la collettività sono due livelli di realtà distinti, diversi, e che non sono comparabili. E per uno studio congiunto dei valori a livello sia individuale e quindi connesso alla psicologia individuale, sia culturale, evidentemente occorreva una nuova, diversa e molto più complessa impostazione teorica e metodologica che è stata comunque condotta da altri studiosi, tra cui Shalom Schwartz, ripeto, un modello veramente molto molto complesso, terribilmente complesso, che eviterò comunque di proporvi. In ogni caso sappiate che ci sono stati altri modelli, altri tipi di orientamento di valori e di cultura. Uno di questi appunto è il modello di Schwartz, ripeto, estremamente estremamente complesso e ricco, straricco di variabili. Ovviamente quanto più numerose sono le variabili, tanto più aderente alla realtà è il modello, ma è un modello molto difficile da realizzare e poi da gestire in qualche modo, da applicare e ottenere dei risultati diventa veramente un'impresa molto molto più ardua. Ecco, ovviamente per quanto siano ancora in voga, no? Le sindromi, chiamate così, la sindrome idiocentrica e allocentrica, no? Idiocentrica, individualista, allocentrica, collettivista, sono state oggetto di osservazioni alquanto critiche, in quanto, l'abbiamo detto, generali e riduttive, basate su una logica abbastanza panculturale, così che riduce le differenze a un binomio, no? in opposizione. Ovviamente ognuna è composta da tante altre variabili intermedie, interdipendenti, individualità, conformità, autodirezione, eccetera. Ci sono veramente tante tante variabili, come dicevo, solo che i modelli multifattoriali, che comprendono molte variabili, sono estremamente complessi. E comunque, nonostante e anche le dimensioni, ecco, come dicevo, individualismo e collettivismo coesistono nella medesima cultura in funzione proprio dei diversi ambiti, delle diverse funzioni, delle diverse istituzioni, delle diverse professioni, anche delle diverse regioni di una stessa cultura. Ecco, e questo ha richiesto appunto la prosecuzione degli studi in questo campo. Però, ecco, nonostante questi distinguo, questi limiti, insomma, la distinzione fra culture individualistiche e collettivistiche mantiene una sua validità, perché dobbiamo così derubricarla, non sarebbe corretto, perché comunque è stata pionieristica, valida, e confermata da tutta una serie di studi empirici. anche se costituiscono dei paradigmi di grande portata, quindi macroscopici, che svolgono la funzione di ritagliare, almeno in fase iniziale, varie famiglie di culture, no? E di costituire le fondamenta per eventuali approfondimenti. Bisogna pur partire, no? Da qualche cosa, da un progetto di base. Sono comunque delle tendenze di fondo che consentono di orientare l'attenzione degli studiosi e di inquadrare i fenomeni che si ritrovano localmente in una cornice culturale appropriata e dotata comunque di un certo ordine e di determinate caratteristiche. Ecco, io a questo punto mi fermerei qui perché abbiamo analizzato, diciamo, un'unità abbastanza coerente, un argomento, ecco, suddiviso in più unità abbastanza coerente e quindi appunto mi fermerei qui per non fare troppa confusione. Abbiamo parlato della cultura, delle componenti e poi la grande differenza delle culture individualiste e collettiviste. Poi così ci prenderemo un po' una pausa dalla cultura e parleremo un po' di sociologia e soprattutto per quanto riguarda la distinzione tra cultura e sociologia. Abbiamo detto che la cultura ha dei tempi più lenti, la società ha dei tempi più veloci, ma vedremo esattamente in che cosa consiste, come possiamo definire la cultura, come alcuni studiosi l'hanno definita, l'hanno interpretata. La sociologia, ripeto, è una disciplina piuttosto recente, 800-900, che nasce con le esigenze di grandi trasformazioni della società e di cambiamenti che creano crisi, creano situazioni inedite su cui questi nuovi studiosi cominciano a riflettere in maniera più specifica, a indagare in modo più analitico e microscopico i fenomeni e anche evidentemente lo studio serve anche a questo, la ricerca scientifica serve a questo, anche a trovare delle soluzioni per i problemi che man mano emergevano da questo nuovo ordine sociale in cui le persone si spostavano sempre di più, vi erano molti più contatti, le tecnologie cominciavano realmente a decollare, vi erano fortissime migrazioni, immigrazioni con i problemi che ne derivano, ne abbiamo accennato riguardo la scuola di Chicago e poi insomma i grossi problemi dell'urbanizzazione, una struttura che cambia in modo sempre più veloce, i ruoli di genere, il lavoro, i ruoli di genere che cambiano, la donna e l'uomo hanno compiti sempre più complessi, no? La loro collocazione all'interno del contesto pubblico, del contesto privato, del contesto familiare cambia. Cambiano le rivendicazioni, ci sono delle rivendicazioni soprattutto da parte della donna e da parte anche di gruppi, di culture e di subculture ritenute fino a quel momento in qualche modo trattate in modo poco corretto. Ci sono dei tumulti molto diversi rispetto alle rivoluzioni del passato, però ecco, i sociologi devono rendersi conto, si rendono conto che si trovano di fronte ad un mondo estremamente diverso in questo piccolo passaggio, no, di secolo rispetto al mondo così come era strutturato precedentemente.